ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi, come abbiamo fatto anche gli altri anni però, abbiamo una trasmissione diversa, perché cominciamo una settimana molto diversa anche, ed è una settimana che può offrire a chi ha piacere di ascoltare ma anche ha piacere di confrontarsi, può offrire elementi di grande bellezza ma anche di grande intensità. E allora partiamo immediatamente, sto parlando della grande settimana, la Settimana Santa. E allora la prima lettura è la partenza. Ah, con me sono Ivana e Elisa, che faranno anche loro la loro parte e anch'io farò la mia piccola parte. Allora, partiamo immediatamente. Scusami, fermati un attimo. Vai.
Fratelli e sorelle, fin dall'inizio della Quaresima abbiamo cominciato a preparare i nostri cuori attraverso la penitenza e le opere di carità. Oggi siamo qui radunati affinché con tutta la Chiesa possiamo essere introdotti al mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, per dare reale compimento alla propria passione e risurrezione, entrò nella sua città, Gerusalemme. Seguiamo perciò il Signore, facendo memoria del suo ingresso salvifico con fede e devozione, affinché, resi partecipi per grazia del mistero della croce, possiamo aver parte alla risurrezione e alla vita eterna.
Dal Vangelo secondo Marco. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro, l'asina, legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà perché fate questo, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta fuori sulla strada e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?» Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che procedevano e quelli che seguivano gridavano: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli».
Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio.
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando come gli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. E adesso cominciamo la lettura tutta di fila della Passione. Vuoi cominciare?
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturare Gesù con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti:
non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo.
Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono.
Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri.
Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse:
lasciatela stare. Perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto.
Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli il denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero:
dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?
Allora mandò 2 dei suoi discepoli dicendo loro:
andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Laddove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi.
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli arrivò con i 12. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse:
in verità, io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà.
Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro:
«Sono forse io?»
Egli disse loro:
«Uno dei dodici, colui che mette con me la mano nel piatto, il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato».
E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo:
«Prendete, questo è il mio corpo».
Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro:
«Questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio».
Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Gesù disse loro:
«Tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse, ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea».
Pietro gli disse:
«Anche se tutti si scandalizzeranno, io no».
Gesù gli disse:
«In verità io ti dico, proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai».
Ma egli, con grande insistenza, diceva:
«Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò».
Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Giunsero a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli:
«Sedetevi qui, mentre io prego».
Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro:
«La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate».
Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora, e diceva:
«Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu».
Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro:
«Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole».
Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro:
«Dormite pure e riposatevi. Basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino».
E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto dicendo:
«Quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta».
Appena giunto gli si avvicinò e disse:
«Rabbì!»
e lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro:
«Come se fossi un brigante siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiono dunque le scritture».
Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono, ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti, infatti, testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui dicendo:
«Lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo».
Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo:
«Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?»
Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli:
«Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto?»
Gesù rispose:
«Io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi dal cielo».
Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse:
«Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare?»
Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli:
«Fai il profeta!»
E i servi lo schiaffeggiavano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse:
«Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù?»
Ma egli negò dicendo:
«Non so e non capisco che cosa dici».
Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti:
«Costui è uno di loro».
Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro:
«È vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo».
Ma egli cominciò a imprecare e a giurare:
«Non conosco quest'uomo di cui parlate».
E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai», e scoppiò in pianto. E subito al mattino i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò:
«Tu sei il re dei Giudei?»
Ed egli rispose:
«Tu lo dici».
I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo:
«Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano?»
Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla, che si era radunata, cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro:
«Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?»
Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo:
«Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei giudei?»
Ed essi di nuovo gridarono:
«Crocifiggilo!»
Pilato diceva loro:
«Che male ha fatto?»
Ma essi gridarono più forte:
«Crocifiggilo!»
Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo:
«Salve, re dei giudei!»
E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: «Il re dei giudei». Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo:
«Ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce».
Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro si facevano beffe di lui e dicevano:
«Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo».
E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce:
Eloi, lema sabachthani,
che significa:
Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano:
ecco, chiama Elia.
Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo:
aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere.
Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in 2, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse:
davvero, quest'uomo era figlio di Dio.
Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria, madre di Ioses, stavano ad osservare dove veniva posto.
Però è l'esperienza che abbiamo fatto nell'ascolto di questo pezzo del Vangelo, che è questo dialogo dove Gesù non ha molte parole, conta molto poco, perché è in balia ed è quello che, come tutti, accetta di passare dentro a una realtà. C'è un commento, è un commento che mi è piaciuto molto. Gesù non è riconosciuto dai suoi discepoli. Non è riconosciuto. Ci sono le lacrime di Pietro, ma anche Pietro lo ha abbandonato, l'ha tradito. E Gesù rimane nel silenzio. E c'è uno che ha fatto un commento. Se Gesù avesse trovato, chi è di noi che, se può salvarsi, fa a meno di salvarsi? Chi è di noi di fronte, e Gesù ha provato anche lui tutta la fatica, ma anche tutta l'anima mia è triste fino a morire, e quindi è dentro una realtà totale anche lui, e Gesù continua ad essere quello che sta insieme con tutti quelli che non ce la fanno, anche con quelli che sono colpevoli, anche con quelli che si trovano in una situazione disperata come lui. E per tutti non rinuncia alla croce. Solo Dio può fare una scelta del genere, perché noi faremo tutta un'altra scelta. Ma io ho il telefono è aperto. Avrei piacere proprio il commento semplice ma diretto, perché questa settimana ci mette davanti a quello che siamo. Io avrei proprio piacere sentire il commento, anche l'esperienza della lettura che abbiamo fatto con Ivana e Lisa, della lettura che abbiamo fatto del dialogo che c'è proprio che Marco, l'evangelista, ha fatto in una forma molto essenziale, ma anche molto concreta, molto diretta, quindi anche molto dialogica nei nostri confronti. Vorrei sentire come avete reagito di fronte alla lettura che abbiamo fatto e al dialogo che avete sentito per radio. 049 880 90 20, ormai mi conoscete da sempre, quindi è inutile che io continui a chiacchierare per conto mio. Allora, 049 880 90 20, Radio Cooperativa. C'è qualcuno che desidera farsi vivo e sentire anche che tipo di reazione abbiamo dentro quando siamo di fronte a questo che abbiamo ascoltato. Oppure pensate che non ne valga la spesa e che quindi abbiamo perso un po' di tempo in più e abbiamo così ripetuto una tradizione vecchia, ma che sarà anche commovente, ma che insomma conosciamo, quindi non ci interessa più di tanto. E se invece l'ascolto dice ancora qualcosa anche dopo tanto tempo, e se per noi può avere un significato, perché c'è veramente il rovesciamento del mondo. Ma pensate che uno che è un centurione è un pagano, ed è uno che se ne intende di morti, se ne intende di persone condannate. C'è una telefonata. Pronto?
Se ne intende di persone.
Pronto?
Condannate. C'è una
Piero.
Pronto?
Piero ha detto.
Sono Piero, buona giornata a tutti.
Ciao.
Ciao. Senti, volevo dirti che delle volte io ho dei dubbi sui miei pensieri, perciò sono sincero, sono una persona che non ha proprio tante sicurezze. Spesso mi fermo a chiedere a persone che sono un modello, possono essere un modello di vita. mi stai ascoltando?
Sì, stiamo tutti ascoltando.
E trovo un comune sentire verso la chiesa che tanti mi dicono: io vado in quella tal chiesa a tal ora perché c'è un prete intelligente che istruisce alla vita, alla salute dell'anima. Di solito la gente poveretta, la gente disperata, la prima miseria è la miseria intellettuale che porta alla miseria economica. Sei d'accordo?
Finisci tranquillo, Piero.
No, ti chiedo, vado avanti a step perché non voglio finire e dopo cominci a dirmi ma io sono d'accordo, cioè io parliamo, interloquiamo con onestà, perché se io chiudo il telefono tu mi dici ipotesi, adesso scherzo, sono cretino, io me la devo assorbire e non posso replicare. Sei d'accordo su quello che sto dicendo? Andiamo avanti per gradi, facciamo una conversazione civile, sei d'accordo o no?
Piero, esprimiti tranquillamente.
Va bene, ti ho fatto una domanda. Sei proprio chiara e precisa. Sei d'accordo che la miseria economica no. deriva dalla miseria mentale?
No.
Boh, oh, ecco, oh, io ti stavo chiedendo questo. Allora, abbiamo questo. Trovo parecchie persone che vanno alla tal messa col tal prete perché... In sostanza, quando escono, hanno imparato qualche cosa. Hanno avuto uno spunto di riflessione oltre al dogma, oltre a delle verità rivelate dogmatiche. Perché dove c'è da usare la scienza al servizio dei paroni delle multinazionali, allora c'è scienza. Dove che c'è da beversi, farsi infinocchiare col dogma, bisogna dire ah, ma è così. E sopra ricamare 100.000 discorsi, quando sono verità, non hanno bisogno di tanti discorsi, sono ovvie, sono spontanee. L'acqua di sorgente è limpida. Cioè non è che devi... Boh, fatto questa premessa, cosa voglio dire? Se Radio Cooperativa, mi sembra di aver capito, che c'è qualche punto nel quale concordiamo tutti, penso anche tu, sull'avere una certa simpatia per un giudice Gratteri. Sei d'accordo?
Sì, d'accordo, ma Piero, dai, no, vai avanti tranquillo, dai.
Ok, no, ecco, il problema
è importante quello che tu pensi.
L'importante è che non stiamo qua in finocchiarci a offenderci. Perché delle volte è bello tra persone, anche se si è diversi, è bello è trovare l'inclusività, trovare un punto di incontro, cioè aver voglia di mettersi d'accordo, come il casino di Israele, il casino, sarebbe bene che si parlassero, perché quando ci sono le guerre convieni che lì c'è tutta la stupidità, la bruttezza dell'umanità, siamo d'accordo. Perciò io e te, invece di fare delle piccole guerre, cerchiamo di parlarci, e perciò l'unico modo di parlarci è farti una domanda, non una domanda trabocchetto, perché io non sono un infame, capisci? Io se volessi prendere in giro le persone, le so le raffinatezze psicologiche, anche se non lavoro in psichiatria, non sono l'ultimo, non sono scafato, però io sono leale con le persone, non le prendo in giro, non aspetto che dicano 8 cose per poi fare polemica sulla sesta, perché quella può essere interpretata furbescamente. Hai capito? Per quello ti sto facendo queste domande, non nell'intento di far polemica, perché chi ascolta cioè, abbia uno stimolo di riflessione, e quando hai finito la trasmissione, perché ti porto un esempio, credimi, se tu leggi per 3/4 d'ora la gente cambia canale, la gente che accende Radio Cooperativa il 90% accende per sentire la mia antipatia, per sentire quante puttanate dico, o per sentire se dico delle cose magari interessanti. Io sono sincero, quando apro Radio Cooperativa io spero di sentire Dennis, perché è una persona che legge e ti porta un qualche cosa di raffinato che non sento alla 7, a Rai 3, a Rai 2, a Rai 1, a Mediaset. Ascolto
scusami.
No, ho dovuto farti questo preambolo.
Se questo è un preambolo,
Ma sei tu, ma vedi la colpa adesso me la stai facendo a me. Io ti ho fatto una domanda e ti ho detto che è simpatico Gratteri e ti tiri avanti in assolfa. Allora, Gratteri diceva, andiamo al punto, Gratteri diceva che la società vuole la gente con miseria mentale, e la miseria mentale lo sai anche tu, se uno deve andare a fare una gara atletica, prima deve fare la preparazione atletica. Il cervello è un muscolo, per flippare il cervello bisogna imparare le basi della matematica, le basi della grammatica.
Piero, finisci.
Allora, finisci. Diceva, e ho finito, perché sennò butti via tutto, ho fatto un preambolo.
Va bene.
Gratteri diceva, la gente viene indotta a chiedere la carità, a restare nella miseria intellettuale, perché con la miseria intellettuale ride delle barzellette di Berlusconi, va al supermercato e si compra le schifezze, compra Repubblica perché su Repubblica ci sono giornalisti strapagati molto bravi che mettono, che parlano di Umberto Eco, di Pasolini, di Gadda, di cose bellissime, però dentro ci infilano i loro interessi. E se il paese è in queste condizioni, evidentemente questa linea che io mi permetto di dire marcia, e lo sanno tutti, lo sanno tutte le persone che non sono fesse, perché questo sistema italiano di mungere, di saccheggiare la popolazione,
bene,
di andare da una persona con 800 euro e chiedergli 200 euro per una visita privata, quello è un saccheggio. E tu non puoi dire, te mi dici sempre le stesse robe, tu invece mi devi dire facciamo un corteo contro queste robe.
No, non te lo dico io, non me l'hai ancora proposto, sì, ciao. Piero, non mi hai mai proposto una cosa da fare insieme, mai. Smettila di continuare a fare grandi cose, ma poi operativamente io non ti ho mai trovato a fare qualche cosa insieme con gli altri, mai. Allora, siamo chiari, sinceri, che poi il fatto che ci siano delle persone che, come hai detto tu, che è soltanto cosa mentale, no, io so che benissimo che la società è passata e passa attraverso tantissime situazioni e ci sono persone che non possono permettersi di riuscire a dialogare con gli altri come dici tu, ma che hanno invece delle capacità e che hanno uno stile di vita, una modalità di vivere che è straordinaria. Allora io non mi sento di predicare molto, di come dire, avere un microfono, fare la predica per microfono. Ho fatto una domanda semplice, che era: chi ha ascoltato questa trasmissione con le musiche e con le letture che abbiamo fatto, ha sentito qualche cosa che gli ha interessato o avete cambiato canale? Perché la domanda che fai per me va benissimo. Avete cambiato canale per invece che ascoltare questa trasmissione questa mattina? Questa è la domanda che mi pare che anche Piero ha fatto. Allora, se qualcuno desidera un po' esprimere o se invece vogliamo anche dire qualche cos'altro, ci siamo con tutta libertà. Anche senza fare molti insomma, certe forme di assolutizzazione della realtà non mi appartengono, ecco, non mi appartengono. 049 880 9020 e cominciamo la settimana santa, e quello che abbiamo letto riguarda proprio la modalità con cui si parte in questa settimana ad affrontare la nostra realtà in profondità, dove viene richiesto a ciascuno quello che siamo. Poi ognuno di noi fa le sue scelte, ma è chiesto con molta forza ed è una cosa che mi fa molta impressione. E c'è uno che ha fatto un'osservazione: noi che abbiamo le cose importanti, ma l'asino, il puledro d'asina, l'asinello, è alla partenza della vita di Gesù. era probabilmente prima ancora di nascere. Pronto?
Pronto? Pronto, Albino, sono Antonio della Cella.
Ciao Antonio.
Senti Albino, tu hai fatto una domanda. Tu hai detto quando è stato il momento che il popolo sobillato dai grandi sacerdoti ha sopraffatto Gesù. Tu hai detto voi al posto di Gesù cosa avreste fatto? Avrete tentato di salvarvi? Cioè, ognuno di noi di fronte a una situazione del genere cerca di salvare le cuoia. Quindi la logica umana, la logica di noi poveri uomini limitati e con tutte le caratteristiche che ha ogni essere umano, le cose belle e le cose, noi per la legge della necessità avremmo cercato di salvarci. Gesù ha scelto la strada della morte per salvare l'umanità. Ecco, a me mi colpisce questa, ma sempre mi ha colpito, questa doppia logica. La logica dei denari, per esempio, a Giuda hanno dato dei denari, logico della ricompensa, la logica dell'utile, quello che mi conviene. E la logica di Gesù, che è tutt'altro quello che conviene. Ora io, anziché predicare a me o a me stesso, la domanda mi pongo che hai fatto tu a tutti, me la pongo io a me. Io, di fronte a una situazione del genere, mi sarei consegnato alla morte o mi sarei salvato? La risposta mia, Albino, è questa. Io mi sarei salvato, avrei cercato di salvarmi con furbizie varie, con tutti i trucchi di questo mondo, avrei cercato di portare la pelle in salvo. Ora, l'esempio di Gesù è rovescio, è tutt'altro. Ecco, a un Dio di questo genere, o se vuoi cambio un po', a una narrazione di questo genere, perché ognuno di noi se la racconta, ha una narrazione tipo quella che hai fatto oggi con le due ragazze che saluto, le due voci celestiali, i canti, eccetera, che hai celebrato sul racconto di Pasqua. Ecco, la logica di Dio è l'opposta alla mia, a quella di ognuno di noi. C'è una specie di baricentro in noi, che è la propria convenienza, il proprio utile. Io. E allora, cosa vuole Gesù? La disumanizzazione dell'uomo? No? Penso che sia il mistero di questo che hai letto oggi, sia talmente grande che è l'opposto di ogni nostra logica umana. Ecco, quindi non ho parole da dire. Ho telefonato, sollecitato dei tuoi interrogativi, ma non ho niente da dire, se no che chinarmi di fronte a questo Gesù, a Gesù che si fa servo, a questo Gesù e basta. Ciao Albino.
Ciao, buona giornata, grazie Antonio. Credo tu abbia risposto con forza proprio a questa novità. Il Dio di Gesù non è il Dio che vogliamo, non è quello che vorremmo incontrare, è quello che troviamo sulla strada e dove ciascuno può, tutti possono trovare motivo per cui lui è capace di mettere in moto tante cose nostre, se crediamo che è così che si ama la gente, che è così che si ama la vita, che è così che si ama veramente e si è insieme con Dio quelli che siamo contenti di vivere, non solo, ma siamo contenti anche, il telefono è aperto con tutta libertà, siamo contenti di vivere, ma siamo contenti anche di sperimentare modalità di vita che non sono quelle così ordinarie e quotidiane, che vengono come dire, mostrate come così si deve vivere, affatto. Ed è la novità assoluta di trovare un Dio che è il servo di tutti, ma che anche porta, che porta per tutti, anche quelli che hanno avuto a che fare con la morte e anche la morte degli altri, trovano la possibilità di avere un rapporto con Dio tutto nuovo e diverso. E questo per vivere, questo per avere fiducia e andare avanti, questo per sperimentare anche dentro la storia un nostro modo di porci che non è quello così soltanto perché è di moda, e che viene da esperienze molte volte non previste, esperienze di sofferenze, viene da esperienze che capitano nella vita e che rovesciano il nostro modo di essere e che trovano, trovato, mi dispiace non avere qua con me, ma questo vi farà anche ridere adesso, ho trovato, è morto un nostro amico Don Augusto Busin, che aveva un gruppo di persone portatrici di handicap e anche handicap molto, molto pesanti, ma che hanno lavorato insieme. E uno al lunedì, quando si presentava al lavoro, siccome durante la predica non capiva niente di quello che veniva detto in predica, allora andava da Don Augusto e gli domandava, e Don Augusto ha riportato alcune frasi e mi è venuto tanto da ridere, ma è bellissima, quando dice beati quelli che amano la giustizia perché saranno giustiziati. È una cosa, mi ha commosso, è bellissima. Pronto?
Pronto?
Sì.
Sono Paolo da Castelfranco, buongiorno.
Paolo, buona giornata.
Sono Albino, la saluto. Due parole, scusatemi. E volevo soltanto dire che tutti possiamo dare un contributo del cuore, così che abbia un utilizzo, che abbia un'utilità. Ed è questa. Negli interventi, anche negli interventi, chiaramente, siccome che la vita è tutte le occasioni che ci offre la vita, la cartina di tornasole deve essere sempre una, dico io, almeno come la vivo io, sapete, anche purtroppo non voglio far prediche, però cerco di dire quello che vivo io, senza voler far prediche. La cartina di tornasole per me è sempre questa, e dire a cosa servo. I dubbi, i principi, il tempo che dedico, e spero che non lo perda così negli interventi, a cosa servo io per gli altri, perché Gesù, Signore nostro Gesù, lo incontreremo solo nel prossimo, no? Lo saremo, no? Per quanto che faremo e che opereremo, che si esanocemo, lo troviamo sempre nel prossimo. E ho fatto, voi servivo qualcosa, mi per il prossimo, quello che ho fatto, quello che ho detto, sempre in funzione a cosa servomi, d'accordo, a fare servizi, a fare, e i nostri servizi a cosa riservi, io servo, la sintesi è il lavaggio di piedi di Gesù e così via, per dire, però ha servito qualcosa, cioè l'ultimo, servire a qualcosa, cosa so servio mi a istruire, a illuminare, a dire qualcosa che altri, di quello che ho imparato a me, di quello che ho sofferto a me, di quello che ho sofferto a me, voi servio qualcosa a che altri. Ecco, concludo, grazie infinite che sta grande radio mi ha permesso di esprimere il mio pensiero, e saluto tutti gli interventi, tutti chi che ascolta col cuore, perché in ogni caso e da ogni linea che arriva a radio c'è sempre un contributo. Grazie a tutti e saluti Don Albino e a tutta Radio Cooperativa. Grazie.
Ciao, grazie a te. Lisa, volevi dire qualcosa?
Volevo ritornare un momento sull'inizio dell'intervento di Antonio e quello che avevi chiesto tu, quando avevi detto che cosa avremmo fatto noi, ci saremmo salvati, avremmo, come diceva Antonio, avrei fatto mille carte false per cercare di salvare la pelle. E mi è venuto in mente che ci sono modi e modi anche per non salvare la pelle. C'è chi lo fa col silenzio, come fa Gesù, c'è chi lo fa con gesti eclatanti, e non mi sembra lo stesso sistema. Mi viene in mente uno che fu giustiziato, che disse: ti faccio vedere io come muore un italiano. Ecco, non mi sembra lo stesso spirito. Ma oggi è l'anniversario dell'uccisione del vescovo Romero. Ecco un altro che ha fatto con silenzio, ma ha continuato a fare quello che era giusto. Continuate a fare ciò che era giusto, aveva detto anche Alex Langer nel suo ultimo biglietto prima di uccidersi. E mi sembra che questo sia un modo di interpretare ciò che ci dice Gesù in quello che abbiamo letto, anche in maniera più vicino a noi stessi. Ecco.
La cosa bella è che è il Monsignor Romero,
sì.
È il Monsignor che chiamava,
sì.
Il Monsignor continua a ispirare e ha ispirato e continua a ispirare proprio con quell'offerta della vita che ha fatto, che il quale ha detto anche: io ritengo che se sappiano che quelli che vogliono uccidermi uccideranno un vescovo, ma cosa vuoi, dice, non sarà questo certo che cambia la storia. E dice: comunque fin da questo momento io la vita la offro perché tutti i salvadoregni possano anche loro godere della libertà e della cosa. E credo che queste modalità non solo non sono scontate, ma sono dentro a un conflitto, lo stesso conflitto di Gesù anche, perché se noi prendiamo sul serio i fatti, non le prediche che facciamo, neanche fino all'ultimo i suoi non hanno capito. L'asinello non è la mula con cui si entrava come re. Pronto?
Pronto. Buongiorno, ciao a tutti. Sono Barbara di Mestre.
Ciao Barbara.
No, volevo dire che è stato molto, mi è piaciuto, non era un verbo adatto, ma comunque, come avete fatto la
trasmissione.
La trasmissione, sì, cioè proprio il modo di leggere la passione in pratica, no?
Certo, sì.
Anche perché appunto era molto asciutta, cioè proprio non una parola in più, ecco. E questo rende ancora più, come posso dire, più importante quello che viene detto. Ogni parola detta, in mancanza di parole superflue, vale di più, ecco, conta di più. Ma no, volevo domandare una cosa che non mi sembra strana, cioè erano presenti, ha detto, Maria di Magdala e un'altra,
sì.
Ma non Maria la Madonna. Invece nelle poesie, nella storia e anche in lettura, la Madonna è sempre ai piedi della croce insieme con le pie donne, chiamate così.
Non è nominata, è vero, non è nominata, ma Giovanni è nominata Stabat,
Mater dolorosa,
la anche la madre di Gesù insieme con, quello Stabat dice una cosa importantissima: Maria non è quella che si abbatte e che cade ai piedi della croce e che fa la scenata. Maria è la discepola di Gesù ed è quella che alla fine, quando tutta la vita ha dovuto fare i conti con Figliolo, che pensa che una volta con i suoi parenti sono andati a cercarlo perché pensavano che fosse diventato matto il figlio. E allora c'è tutta una tradizione che va approfondita, perché è questa poi, perché Maria la trovi ancora una volta quando parte la comunità nuova della cosa e c'è la Pentecoste, lo Spirito.
Sì.
E quindi abbiamo la Madonna non è la madre che col figlio è disperata e quindi no. Lei è lì in piedi anche lei a fianco al figlio, e con lui ha capito che è la discepola di Gesù. Lei ha imparato fin da quando le ha domandato, cara signora, risponde Gesù a Cana, cara signora, non è giunta la mia ora. E lei ai servi, ai quelli che fanno servizio di mensa, gli dice: fate tutto quello che vi dirà. Ed è là che nasce una frattura per un verso, ma una coscienza nuova per un altro. Comunque, sì, bene, allora, grazie.
Il fatto che non è stata nominata adesso è così una per caso, insomma, ecco, non era, non so perché, ma la Madonna c'era comunque, ecco, appunto. Va bene, grazie a te.
Ciao.
Buongiorno.
Vuoi ciao. Dire qualcosa? Allora, sempre 049-880-9020. Ci ascoltiamo, vi ringrazio anche le persone che così colloquiamo insieme. Anche la telefonata di prima da Castelfranco volevo ringraziare della spontaneità, ma anche della profondità. Pronto? C'è una telefonata che arriva lenta.
Pronto?
Sì, pronto.
Mi senti? Sì. Ecco, due cose mi sono venute in mente. Una, che capita ai genitori di fare dei grandissimi sacrifici per i figli, per amore, quindi penso a tutti quelli che hanno fatto lavori infernali pur di mantenere i figli a qualsiasi condizione, ma anche io stessa, se si tratta dei miei figli o dei miei nipoti, non guardo i miei limiti, li supero. Magari mio marito mi dice: ma sei matta a fare questo? Ma istintivamente lo faccio, perché si tratta di amore, di fare per amore. E allora penso, perché io non ho mai capito un Dio, un padre che sacrifica il figlio, però se penso a moltiplico l'amore di un genitore per l'infinito, visto che Dio è infinito e il suo amore è infinito, posso cominciare a capire questo sacrificio del figlio per amore nostro. E questa è una cosa. L'altra cosa che mi veniva in mente è invece un confronto tra la nostra vita e la vita di Gesù. Non è che tutti noi prima o poi ci troviamo davanti alla croce, sia nel punto della morte, della malattia, di un dolore per chi c'è vicino, per quello che succede nel mondo. Ecco, un approfondimento su questo. Grazie.
Albino, sono Denis. Volevo soltanto chiederti, ho sentito prima che dicevi che il Dio di Gesù non è il Dio che vogliamo noi. Beh, io mi domando intanto come fai a conoscere cosa vuole la gente, cosa desidera la gente meglio. E questa secondo me è una grossissima contraddizione, perché dire che questo presunto Dio, di questo presunto Gesù, non sarebbe non esprimerebbe, non darebbe, non risolverebbe i problemi che noi vorremmo risolvere, quelli che credono almeno, che si affidano a questo Dio, non gli risolve quei problemi, perché questo è in sostanza quello che hai detto, dal mio punto di vista, forse che mi sbagli, no? E volevo porti questa domanda e anche un'altra. Che senso hanno le religioni, le attuali religioni? Una volta le religioni avevano il mito era un qualcosa di significativo e di, come si può dire, che serviva all'uomo, serviva
anche adesso
a camminare, per esempio, no? il miraggio, diceva Galeano, serve nel deserto, serve per non serve, si sposta sempre, ma serve a farti camminare, sennò moriresti. Invece adesso Albino, le religioni hanno una funzione autoreferenziale, basta. C'è un sacco di contraddizioni che non sto a enumerare perché te l'ho già detto altre volte, no? Che senso hanno le religioni con quello che sta succedendo? Primo Levi si chiedeva ad Auschwitz dove era Dio in quel momento, in quel frangente. Io mi chiedo i bambini palestinesi a quale Dio si possono affidare.
Bono.
Buona giornata.
Grazie.
Volevo provare a rispondere io a Dennis alla prima parte delle sue domande. Hai preso molto fuori contesto quello che Albino ha detto. Albino ha fatto tutto il discorso sul fatto che ciascuno di noi probabilmente avrebbe fatto anche carte false per salvarsi in quel momento. In questo senso, il Dio che non salva Gesù non è il Dio che vorremmo noi. Noi esseri umani, specie umana quasi, con il nostro istinto di sopravvivenza fisica personale, in questo senso diceva, certo non aveva minimamente l'intenzione di dire che tu Dennis vuoi le stesse cose che voglio io Lisa, perché proprio non è, e quindi non era la presunzione di Albino di sapere ciò che vuole Dennis, non era questo, era riferito, c'era tutto il discorso intorno, e quindi preso senza contesto è troppo facile.
Ivanna, volevi dire qualcosa che chiudiamo anche? Volevo anche dirvi grazie perché siete andati a scuola per imparare, avete imparato bene.
Sì,
sto scherzando, ma
imparato bene nel senso che io proprio trovo molto molto dolce, molto bello il fatto di pensare che Gesù sia mio fratello. Per me è come un avere la mano nelle mani di Gesù. Il fatto che lui abbia dato la sua vita per amore mi fa sentire che io posso fidarmi ciecamente di lui e posso trovare in lui tutte le cose che magari mi trovo nella vita e anche nella mia solitudine, e di questo io lo ringrazio.
Ecco, allora chiudiamo qui, chiudiamo la trasmissione, ci ascoltiamo. Io credo che qualcuno mi ha dato anche la possibilità di, vediamo qua se riesco, sì. Qualcuno mi ha dato anche atto che per esempio la musica di Mozart, l'Ave Verum di Mozart, ha un pathos, ha una portata straordinaria. Allora, concludiamo la trasmissione con questo pezzo di musica. Vi saluto, vi ringrazio e speriamo anche di essere capaci di arrivare a sapere che la vita è capace di darci sempre sorprese, sempre. E quindi non siamo i portatori soltanto di realtà che sono schematizzate e sono soltanto. Questa mattina ho sentito voci anche qua di cosa vuol dire essere capaci di sentirsi che siamo capaci di fare un servizio a qualcuno, anche all'ultimo di questo mondo, se fossimo capaci. Grazie, comunque adesso vi faccio ascoltare il pezzetto dell'Ave Verum di Mozart. Eccolo qua, spero di indovinare.